pushing everyone in the rock and dropping bombs. The blood is on your hands, biting, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth, the people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's do it.
In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazione di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare di difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Il nostro corpo sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot.
Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.
Mannaggia Santa Dalbaldo Martire. Mannaggia Santa Deloga di Kitzing.
Buongiorno, 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 puntata 226 di Stacca Stacca direttamente dal Politecnico. La prima cosa che vorrei chiedere al mio socio è come va, che effetto ti fa
bene,
tornare a casa?
Bene, bene, una meraviglia, vediamo che comunque ci sono... Scusate, effettivamente non stavamo praticamente parlando. No, vediamo che comunque l'occupazione sta animando, iniziano a esserci qui delle persone nell'atrio del Politecnico, insomma... Probabilmente abbiamo finalmente il pubblico, ma attenzione.
Probabilmente è finita analisi 2 al piano di sopra, dicevano. Sono tutti giusto, giunti giusto, qui giusto. Ad ascoltare una puntatona.
Te la ricordi? Te la ricordi analisi 2?
Sì, 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 la potrei ridare adesso. Guarda, la potrei ridare qui seduta a stante, ve lo giuro.
Qui vengono, fanno domande in diretta, le prime domande pertinenti.
Attenzione, tiratelo via. Comunque era uno, se non sbaglio. Grande, grande, ma vedi, vedi, le so tutte, no? Io le so tutte, di che cosa stiamo parlando? Allora,
direi che ci serve tutto l'aiuto possibile per questa puntata, perché è una puntata live, cioè come se normalmente in verità siamo autoprodotti per partenogenesi dello studio di Via Cecchi 21 / A, invece qua dal... dai, in che via siamo? Dal Politecnico.
Dove eravamo?
Prima di tutto invochiamo uno dei padri nobili di questa trasmissione, che avevamo avuto l'occasione di sentire proprio qua. A pochissimi metri sopra di noi.
Proprio nell'aula magna occupata.
Nell'aula magna dove adesso ci sono le tende, noi qualche settimana fa eravamo andati a collegarci col nostro io interiore che adesso rimanderemo un pochino a pezzi, ci dispiace per chi conosce un pochino già questi pezzi, ma insomma sono notevoli.
Il vero problema è che qui serve l'etica. Sbloccate il vostro smartphone e datelo alla persona alla vostra destra.
Che ci sembrava un messaggio importante da dare all'inizio qua al Politecnico per interrogarci tutti quanti insieme sul vero senso della tecnologia, una tecnologia che sa essere sa essere cattiva, sa essere connivente, ma soprattutto a volte può essere, può o non può essere Turing completa. E io andrei direttamente con la parte su, se sei d'accordo,
sì,
su
Alan Turing. Assolutamente, visto che comunque insomma spero che crei anche del dibattito e dell'interesse questo pezzo. Perché
c'è un problema fondamentale, il problema è se la coscienza che serve poi per avere questa super intelligenza sia un problema Turing computabile o no. Allora, che tipo di problemi riesce a risolvere la macchina di Turing? Solo i problemi Turing computabili, e qui conta il teorema di Church-Turing. Vado breve perché sennò mi devo perdere, devo dire troppe cose. Perdonatemi l'ipersemplificazione, ma la coscienza umana gli manca una caratteristica per essere un problema risolvibile dalla macchina di Turing, che è un interrupt. Perché se io e voi abbiamo un interrupt, siamo finiti.
Allora, io non è per bullismo, ma direi che qui il microfono passa all'anziano del gruppo, visto che probabilmente anche quello che ha avuto più tempo per studiare, che ci spiegherà insomma questa questione, com'era già degli interrupt che renderebbero cioè la coscienza, mancano gli interrupt.
Lo so, perché io ci ho pensato parecchio.
Ok, ci hai ragionato.
Effettivamente c'è bisogno di un tasto off. Non penso sia parlando degli interrupt del kernel, sai, queste cose qui. È ancora un livello superficiale, non ha capito che mancano ancora dei passaggi. Se tu analizzi bene il ragionamento, se tu guardi come tende verso la tangente
dell'etica, la tangente dell'etica, esatto.
L'etica
sì.
Di che? Di chi?
Di chi? Di chi? Di chi? No, è una grande domanda anche quella. Beh, l'etica mia, è ovvio che domande, l'etica mia.
Comunque 11:39, io direi mettiamo un pezzetto, no? Visto che siamo partiti un po' così, mettiamo un pezzetto prima di addentrarci nelle nostre cazzate quotidiane.
Sì, mettiamo un pezzo gentilmente offerto dal membro occulto di questa trasmissione. Tra l'altro io sono veramente contento perché sto realizzando uno dei miei grandi sogni dopo tutti questi anni di radio, ovvero trasmettere con gli occhiali da sole. .5250 della modulazione di frequenza Radio Blackout, questa è Stacca Stacca, trasmissione preferita di critica radicale alle tecnologie, 346 66 73 263. è il numero per entrare in contatto con Radio Blackout. Non c'è il fisso perché siamo in diretta qua dagli studios di Palazzo Nuovo, occupato in questo momento. Palazzo Nuovo, buonanotte. Voi eravate voi a Palazzo Nuovo, al Politecnico. In questo momento c'è anche un presidio all'ingresso del Poli, qua davanti ai nostri occhi. Durante c'è appena stato o è ancora in corso il Senato accademico. A breve vi daremo anche conto di quello che sta succedendo qua tra queste mura. E nel mentre, per dare dei contributi un po' inerenti, pescando dal nostro passato mai banale di trasmissioni, qualche settimana fa avevamo fatto un'intervista a Paul Biggar, il founder relativamente famoso founder di Circle CI, una delle startup unicorno della Silicon Valley, che è passato agli onori della cronaca proprio per la sua adesione a No Tech for Apartheid e le conseguenze che ha avuto sulla sua vita e sul suo lavoro. Vi mandiamo questa intervista, appunto, che è datata un mese e mezzo fa, mi sembra, quindi magari su alcune cose un po' da aggiornare, ma il contenuto sicuramente interessante.
Sei con noi oggi, grazie per esserti reso disponibile per parlare di quello che ti è successo nelle ultime settimane, in particolare da quando hai pubblicato un articolo, un blog post dal titolo I Can't Sleep, non posso dormire. Prima di entrare nei dettagli del contenuto di questo post, vorrei chiederti un po' di fare un'introduzione della tua vita professionale nella Silicon Valley e un po', insomma, com'era la tua vita prima di scrivere questo post e come è cambiata in seguito.
Yeah, so my life right before writing the blog post was that I was running
the post sul blog. Mi occupavo di dirigere una startup che si chiama Darkland. Al momento del post la startup aveva 7 anni e stava performando molto bene. Eravamo una piccola squadra lavorativa di 3 persone. Prima di questo ero stato il fondatore e il CEO di una compagnia che si chiama Circle CI, una compagnia che ha raggiunto il valore di 7 miliardi di dollari. È un lavoro che ho svolto per 4 anni prima di cedere la gestione attuale. Prima ancora ho lavorato come ingegnere del software e ho fatto un dottorato di ricerca in scienze informatiche presso il Trinity College di Dublino, la mia città di origine.
Before that I was a software engineer. I did a PhD in computer science in Trinity College Dublin, which is where I'm from.
In un certo senso eri lo specchio perfetto del successo della Silicon Valley, un imprenditore di successo che ha portato avanti delle start-up nate proprio nella culla della Silicon Valley. E quindi cosa è successo? Cos'è che ti ha fatto scrivere quel post e cosa c'era all'interno di questo post da cambiare la tua vita?
The reason it was called I Can't Sleep is because literally I couldn't sleep.
Il motivo per cui non potevo dormire, per cui letteralmente non potevo dormire la notte, erano le immagini che arrivavano da Gaza, immagini di morte, di uccisioni, di bombardamenti indiscriminati di civili. Erano questi i motivi per cui non potevo dormire. Ma il senso profondo del post era che non solo questa cosa stava accadendo, ma anche che l'IDF fosse quasi contento di come molti suoi soldati stessero postando i video delle operazioni su TikTok, di come si stessero divertendo. Nei settori economici legati alla tecnologia negli Stati Uniti vi è un supporto tremendo verso Israele, un supporto molto, molto forte, e questo ce lo si aspetta. Ma quando un genocidio avviene in diretta su internet, uno si aspetterebbe che le persone dicano questo non va bene, è sbagliato. Invece sta accadendo che molte persone che conosco, altri investitori, persone che hanno investito nelle mie attività, perdono parte della macchina propagandistica israeliana, e questo è stato profondamente traumatizzante. Queste faccende geopolitiche non sono disconnesse della realtà quotidiana, ci sono persone nelle mie reti sociali che vi prendono parte, e questo è profondamente disturbante.
You know, that deeply troubling.
Google una volta era famosa per avere all'interno del suo motto aziendale "Do not be evil", non essere cattivo, motto che poi hanno ritrattato. Questo però era un po' la bandiera del sogno della Silicon Valley, un sogno molto hippie, ingenuo e luminoso. Invece il mondo che tu descrivi è molto più legato al settore, all'ambito militare industriale e a un segmento economico molto più specifico. Ecco, in particolar modo parli molto dei venture capitalist, quindi del mondo degli investitori. Puoi descriverci meglio cosa intendi?
Yeah, I mean, in the US, the...
Negli USA la narrativa pubblica è profondamente pro-americana, favorevole alla sicurezza nazionale, i media si autocensurano, parlano solo dal punto di vista americano stesso, la narrazione che Israele è alleato degli USA è una narrativa molto radicata, non si sente mai parlare sui telegiornali dell'occupazione, è come se non accadesse. Se uno legge il New York Times sembra che gli israeliani vengano uccisi mentre i palestinesi muoiono in terribili incidenti esplosivi, incidenti che nessuno sa perché accadono. Questo è ancora più radicato nella Silicon Valley. D'altra parte la Silicon Valley è nata grazie agli investimenti militari e molti investimenti continuano ad arrivare dai militari. Tutte le aziende più famose, Google, Facebook come altre, sono aziende che sono partite con un paio di tizi in un garage dei finanziamenti e i finanziatori non sono tantissimi, sono sempre lo stesso gruppo di persone, una manciata. Li conosciamo tutti e sono coinvolti in tutte le maggiori startup. Questo gruppo è costituito da persone di destra, gli USA sono molto più a destra dell'Europa in generale e questo è ancora più visibile nel settore tecnologico, la destra nazionalista legata a doppio filo con il settore della difesa. In molti casi lo dicono pubblicamente e non solo con i loro investimenti. Per cui sono sempre allineati con le posizioni del governo israeliano. La sfida che abbiamo davanti non è dovuta solo alla loro posizione, ma al fatto che questo gruppo di investitori rende molto difficile, e lo fanno volutamente, a chiunque altro del settore di poter parlare in supporto ai palestinesi, delle persone che in questo momento vengono uccise. È come una linea di partito. Dall'alto Joe Biden ha dichiarato che bisogna supportare Israele a ogni costo e questo si riflette direttamente nella Silicon Valley.
And that is reflected in Silicon Valley pretty directly.
Quando fai riferimento a rendere la vita più difficile a chi cerca di parlare di Gaza, di avere opinioni differenti da quella che è la linea principale, puoi parlarci più nel dettaglio di quello che è successo riferito al gruppo WhatsApp dove si coordinavano questo tipo di censure?
So at the start of the conflict and sort of
all'inizio del conflitto, a metà ottobre, Patty Cosgrave, CEO di Web Summit, una persona molto conosciuta e rispettata nel nostro settore, attiva da più di 15 anni, ha dichiarato su Twitter che i crimini di guerra rimangono tali anche quando sono compiuti da un nostro alleato. Quasi subito è stato distrutto dal punto di vista professionale. Alcune grosse compagnie, come la Intel, hanno ritirato i loro speaker dalla conferenza che si sarebbe dovuto tenere a breve, la conferenza organizzata da Patty Cosgrave. Gli è stata una pressione enorme per farlo dimettere dalle sue posizioni lavorative, è stato accusato di antisemitismo e ricordiamoci che ha solamente detto che i crimini di guerra sono tali anche se compiuti dai nostri alleati. Più tardi è stato scoperto con un'inchiesta sulla guerra di propaganda israeliana, un'inchiesta fatta da due giornalisti indipendenti, Lee Feng e Jack Paulson, che cosa stava realmente accadendo. Ovvero che vi è un gruppo di circa 300 membri del settore, quasi tutti importanti dirigenti senior, guidati da un personaggio che si chiama Adam Fischer, che è un investitore israeliano presso il fondo Bespar, una grossa organizzazione finanziaria attiva storicamente nel settore del venture capitalismo legato alla tecnologia. E queste persone questa persona, Fischer, sta coordinando questa campagna d'attacco. Nel caso specifico di Cosgrave, lo stacco è stato guidato da Josh Koppelman, un membro della First Round Capital, un fondo di investimento molto importante. Gli attacchi che hanno portato alla rimozione di Cosgrave sono stati guidati e organizzati da persone legate direttamente al settore militare e tecnologico israeliano.
Was actually an organized thing by people working with the Israeli military.
Recentemente abbiamo avuto la possibilità di partecipare al Chaos Communication Conference di Amburgo e in quell'occasione abbiamo visto come anche lì, nonostante fosse un ambiente nominalmente molto accogliente con bandiere antifasciste, varie rivendicazioni politiche tendenzialmente di sinistra, quindi quello che è un po' la versione europea della Silicon Valley, una delle cose assolutamente proibite che ha anche creato un po' di discussioni è stato proprio il fatto di non poter esporre in nessun modo una bandiera o uno slogan a favore di Gaza e a favore della Palestina. Ecco, questo lo dico per, insomma, evidenziare un po' come anche qua in Europa ci siano, si stia andando abbastanza nella stessa direzione dal punto di vista del settore tecnologico. Ecco, l'ultima domanda che vorrei farti è riguardo un po' al come ti senti nel tuo ruolo. Sicuramente tu un mese fa non ti aspettavi di fare, insomma, di lavoro l'advocacy, fare in una certa misura il portavoce all'interno del comparto tecnologico di quella che è la lotta per il supporto a Gaza e alla Palestina e contro la guerra. Ecco, come ti trovi a vestire questo cappello?
This organization with a group of...
Quello che è successo è stato un cambiamento molto importante. Ho creato un'organizzazione con un gruppo di circa altre 40 persone, persone che mi hanno contattato dopo il mio post sul blog. Ho iniziato a collegare le persone tra di loro tramite un server Discord. Alcuni di noi stanno lavorando per delle app che permettono un boicottaggio dei prodotti israeliani, altri che su strumenti che permettono di sostenere la causa palestinese. Abbiamo realizzato che stiamo cercando soprattutto di cambiare l'opinione del settore tecnologico americano. Ora siamo un gruppo di quasi 2000 persone, ci organizziamo sempre tramite Discord, abbiamo per le mani moltissimi progetti. Essenzialmente siamo una comunità di persone con lo stesso obiettivo, o almeno con obiettivi che si intersecano. Alla fine questo obiettivo è quello di far cambiare le posizioni del settore tech sulla questione palestinese, far vedere quello che sta succedendo, rendere possibile alle persone che si rendono conto del genocidio in corso di poterne parlare. E ovviamente vogliamo far cambiare le posizioni a molti pro-israeliani, farli passare una visione che non sia più supportare Israele a qualsiasi costo, ma una posizione favorevole alla pace. Per me è stato un importante cambiamento, una transizione a cui lavoro ormai a tempo pieno. Siamo partiti 9 giorni fa in 40 persone, ora siamo in 2000 e vi sono moltissime iniziative, moltissimi volontari, anche di altre organizzazioni, spazi, vi sono una serie di progetti su cui stiamo lavorando, tutti con l'obiettivo di cambiare il modo di pensare sulla questione palestinese del settore tecnologico.
To try and change how people think about Palestine in tech.
Paul Bigger, questa è la voce che avete appena ascoltato in questa intervista, anche questa registrata giovedì scorso. È un'intervista molto particolare per, insomma, questa trasmissione.
Scusi, le faccio un po' sfumare la sua voce, spero non...
Mi parlo addosso.
Sì, no, è un problema. Bene, comunque, questa è un'intervista molto interessante. Adesso andiamo ad ascoltare invece delle voci da Anotech
Forum all'interno di queste frequenze.
Nel momento in cui riusciamo a fare play and stop, comunque sapete che la tecnologia ci è sfortunatamente avversa. Nel mentre leggo un paio di messaggi, ci sono un paio di messaggi di incoraggiamento verso la nostra puntata di Stacca Stacca. Grazie per gli incoraggiamenti. Vi ricordiamo comunque il 346-6673-263, numero della radio, con cui, insomma, potete scriverci, visto che oggi abbiamo i contatti. Niente.
I'm a software engineer and I refuse to build technology that powers genocide, apartheid, or surveillance. In danger. I refuse.
Questo è il contributo che un paio di mesi fa aveva segnato uno dei momenti chiave della lotta, comunque delle contraddizioni in seno alla Silicon Valley e al contesto californiano, delle grandi aziende, di un ingegnere di Google che interviene all'interno proprio di una conferenza di collaborazione tra Google, Amazon e il governo israeliano per aprire sostanzialmente dei data center sul territorio israeliano per servire le necessità del governo israeliano, insomma, contesto di cui si è ampiamente parlato a questi microfoni anche in questi giorni. che però ha, cioè, insomma, vogliamo un po' riportare, fare un po' una sintesi di quelli che sono stati anche i nostri approfondimenti di questi ultimi mesi su, su questo tema, perché sicuramente la Silicon Valley ha un rapporto privilegiato, in generale il comparto tecnologico nel, negli Stati Uniti ha un rapporto privilegiato con quella che è l'industria israeliana, ma nell'ultimo periodo è stato messo fortemente a dura prova anche e soprattutto per le iniziative dei, dei dipendenti, dei lavoratori e delle lavoratrici di Google, Amazon, le aziende più famose, ma anche di alcune minori. Avete sentito proprio un'intervista di questi lavoratori che si sono poi organizzati nel collettivo più famoso che è No Tech for Apartheid, ma in generale ci sono una pletora comunque di iniziative attorno, attorno a questo.
Sì, infatti ricordiamo che comunque No Tech for Apartheid è tuttora attivo. Per esempio, una delle più recenti campagne che è stata lanciata da questo collettivo riguarda la, una, la partnership che c'è fra Microsoft per la vendita dei servizi cloud di Azure verso l'azienda del comparto militare israeliano Elbit Technologies, che è quella che produce sostanzialmente i mezzi corazzati, i carri armati e i veicoli che poi vanno effettivamente a compiere le azioni di invasione sul territorio israeliano. Microsoft, oltre che fornire aziende come Elbit, rifornisce anche per esempio il sistema carcerario israeliano, che comunque fonda la propria infrastruttura tecnologica sui servizi di Azure Cloud, e questa diciamo che è, se vogliamo, l'ultima battaglia che è stata lanciata dal collettivo No Tech for Apartheid. Ricordiamo anche comunque le azioni più eclatanti che ci sono state nel mese scorso, per esempio l'occupazione del campus di Google che aveva portato all'arresto, se non sbaglio, di 12 attivisti.
Arresto e licenziamento, immediato proprio, sì. Mi sembra che proprio già in serata o il giorno successivo erano 26, se non erro, comunque
sì,
dipendenti.
Sì, 26 portati via.
Portati via, non so se tutti quanti, ma mi pare di sì, proprio sono stati licenziati di, cioè, di botto, senza, senza nessun tipo di mediazione, per dare un messaggio chiaro comunque ai, a tutti quanti i dipendenti in tutto il mondo, perché poi chiaramente è un'azienda che è distribuita in tutto il mondo.
Sì, comunque ricordiamo che No Tech for Apartheid in futuro ha avuto comunque delle vittorie anche considerevoli. Per esempio nel 2020 aveva lanciato una campagna contro un progetto finanziato da Microsoft, il progetto AnyVision, un progetto di riconoscimento facciale che veniva sperimentato dall'IDF, dall'esercito israeliano, sul territorio palestinese per avere la capacità di tenere traccia di quelli che erano considerati i miliziani di Hamas e possibili terroristi o comunque insomma persone non gradite alle forze di occupazione israeliane. E comunque dopo la pressione del collettivo No Tech for Apartheid, Microsoft ha ritirato i propri fondi dall'investimento in questo progetto, quindi comunque hanno sì mandato avanti delle battaglie che però in alcuni casi hanno anche portato a dei, dei risultati positivi. E con questo direi che possiamo magari mandare un pezzo e poi successivamente presenteremo una ricerca fatta dalla Brown University sempre sull'argomento.
Don't take joke in my eye. I'll see you tonight. I get you. See me, I don't know.
bamboo me fo e na mba ye beso kruja kruja babe we wa mama se ma kame no
love me santi 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 sito
.5250 della modulazione di frequenza, sempre collegati e collegate con Radio Blackout in diretta, non da via Cecchi 21 barra A, bensì dal Politecnico di Torino, e siamo qua, rimarremo ancora insieme per un'oretta circa. Quest'oggi ci proviamo a espandere secondo le nostre disponibilità, dato che Pennichella nel palinsesto di Blackout oggi non c'è, ma il palinsesto del mercoledì occuperà con piacere questa, sempre lo studio mobile. Infatti le trasmissioni del resto della giornata continueranno da qua, più o meno tutte, almeno fino a una certa ora dell'aperitivo. 346-66-73-263 per entrare in contatto con SMS, Signal, WhatsApp, etc. etc. E ricordate che Radio Blackout si può ascoltare sia in streaming che DAB, che sui 105-250. Con questo.
E proprio al numero di cui sopra ci arriva un messaggio che ci ricorda appunto gli appuntamenti delle iniziative che si terranno insomma in questi giorni. Oggi insomma, dopo la nostra conclusione di questa mattinata informativa, ci sarà alle 16 l'Assemblea Generale Interateneo delle Accampade qui al Politecnico di Torino, alle 21 una proiezione di un film Leila e la Lupa. Invece alla facoltà di fisica dalle 16 sempre insomma l'Assemblea Generale Interateneo, dalle 18:30 un tavolo di confronto con docenti, ricercatori e dottorandi in rettorato. Facoltà di fisica che ho appena scoperto avere una radio anche, una radio insomma, come dire, hanno dei podcast, andateli a cercare, si chiama Radio con la R e A tipo un simbolo della tavola periodica e con il simbolo della resistenza elettronica, simbolo più volte utilizzato anche in questa accezione, e alle 21 Assemblea Nazionale dell'Intifada Studentesca a Palazzo Nuovo. E invece a Palazzo Nuovo sempre quest'oggi alle 14:30 workshop Camminare Insieme a Palazzo Nuovo primo piano, 18:30 sempre un tavolo di confronto con docenti, ricercatori e dottorandi in rettorato, e alle 20 una cena benefit per l'occupazione del rettorato. Ultimo appuntamento alle ore 21 a Palazzo Nuovo, Assemblea Nazionale dell'Intifada Studentesca e proiezioni per la Palestina in rettorato. Ci ricordano anche, ci chiedono di metterli su gancio. Io rilancio ovviamente l'esistenza di questa piattaforma gancio.cisti.org, potete farlo anche voi stessi, c'è la possibilità di inserire eventi senza essere registrati. Tornando invece al, insomma, al tema, il tema di cui trattavamo prima della pausa musicale, e quindi dell'intervista a Paul Biggar di questo articolo che io vi reinvito ad andare a leggere, I Can't Sleep, perché va proprio nel dettaglio di alcune delle questioni che hanno smosso, che smuovono gli studenti a, insomma, a mantenere attive queste occupazioni, e anche rilanciare questo sito No Tech for Apartheid, di cui abbiamo parlato in qualche puntata fa qui su Stacca Stacca. E io vi volevo raccontare un po' invece di questa di cos'è il progetto Nimbus, sempre per rimanere un po' negli Stati Uniti. E quando si parla un po' di questi accordi è sempre difficile trovare dei dettagli, perché è evidente che in qualche maniera si cerca di mantenerli un po' nell'oscurità. Il progetto Nimbus è un progetto che coinvolge il governo israeliano e le sue forze armate, quindi anche il Ministero delle Finanze israeliano. È stato annunciato nel 2021, quindi ha qualche anno, ed è un contratto, un progetto che diciamo si occupa di cloud computing, e questo contratto prevede di fornire il governo e anche insomma la difesa di soluzioni cloud omnicomprensive. Come potete facilmente immaginare, mantenere tutta una serie di informazioni su cloud diciamo non direttamente controllabili non è proprio felice, una scelta felice. Quindi il governo israeliano ha deciso di ovviare a questa problematica cercando di portarsi in casa tutte le infrastrutture che potessero in qualche maniera risultare critiche, e quindi all'interno di questa soluzione cloud, all'interno di questo contratto che implica una somma di 1,2 miliardi di dollari, di cui tra l'altro appunto come vi dicevo si conoscono pochi dettagli, però quello che si conosce è che questo contratto appunto è tra le forze armate israeliane, il Ministero delle Finanze israeliano e due grossissimi player statunitensi. Parlo di Google e Amazon, Google nel suo dipartimento Google Cloud Platform e Amazon nella sua famosissima Amazon Web Service, AWS, che è anche penso il dipartimento che da cui Amazon faccia i suoi principali introiti. E dopo insomma una gara sono state appunto scelte queste due grandi big tech per fornire questo progetto di insomma cloud computing al governo israeliano. Di questo progetto appunto non si sa molto, ma due delle questioni che mi preme sottolineare sono: A, il fatto che nei termini stabiliti in questo contratto viene vietato di interrompere i servizi a causa della pressione di boicottaggio. Questo è proprio nei termini contrattuali. Questo probabilmente è stato messo per iscritto proprio perché nel 2018 un progetto proprio di Google era stato fortemente boicottato dai dipendenti stessi di Google. Parlo del progetto Maven, un progetto che forniva la tecnologia all'esercito statunitense di diciamo analizzare i video effettuati da droni militari. E dopo una forte insomma pressione da parte dei dipendenti interni Google, questo progetto è stato fondamentalmente affossato, indi per cui si sono premurati di evitare come dire una fine simile in questo progetto Nimbus, scrivendo proprio contrattualmente che insomma è vietato interrompere i servizi a causa della pressione di boicottaggio dei progetti stessi, e inoltre è vietato anche discriminare alcuni utilizzi. Cioè una volta che tu Google, tu Amazon stai fornendo questi servizi alla sanità israeliana, al sistema di educazione israeliano, all'esercito israeliano, non puoi dire no però a loro, a questo battaglione non glielo diamo, o per questo specifico utilizzo non vi forniamo questo servizio. Questo probabilmente anche perché Google in realtà avrebbe teoricamente delle linee guida interne che vieterebbero un po'. È un po' difficile perché come dire tu i dipendenti li devi un po' tenere felici, no? Devi fargli sembrare che stai facendo delle cose fighe, che salveranno il mondo, metti in comunicazione le persone, eccetera. Quindi devi un po' in qualche maniera nascondere che effettivamente le tecnologie su cui stai facendo ricerca, che stai sviluppando, che stai ingegnerizzando, in realtà servono anche a ben altri scopi. E quindi negli ultimi mesi abbiamo visto come soprattutto da parte di Google ci sia stata una fortissima repressione nei confronti dei dipendenti che hanno osato mettere in discussione questi accordi praticamente secretati. E infatti il mese scorso 28 persone sono state arrestate, addirittura Google ha chiamato proprio la polizia per entrare nei loro dipartimenti, arrestare 28 persone che sono state subito rilasciate, però insomma questo è quanto. E tutto è iniziato insomma come quando Ariel Koren, che aveva lavorato insomma come responsabile di marketing per prodotti educativi di Google, che non ha mai nascosto la sua esplicita opposizione a questo progetto, a questa persona gli è stata data un ultimatum di trasferirsi a San Paolo oppure di essere licenziata. C'erano stati parecchi insomma dissensi. Uno di questi, non so se abbiamo l'audio, in uno degli interventi abbiamo già mandato l'audio di prima, era appunto di una delle conferenze che Google ha ospitato a New York, e qualcuno giustamente si è lamentato del fatto che il progetto Google Cloud fornisce servizi che poi alimentano il genocidio del popolo palestinese. C'è anche una, io ho quasi finito, se mi metti una base qualcosa, c'è anche una campagna che appunto vi ricordo, No Tech for Apartheid. Ci sono state varie lettere, molti dei dipendenti all'interno di Google hanno firmato delle lettere un po' così per cercare di protestare appunto della messa in opera di questi accordi. Quindi insomma rimaniamo insomma sempre con le orecchie alzate rispetto a queste iniziative. Thank you.
torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Vi ricordo i contatti per sentirci qui alla radio. Potete scriverci al 346-66-73-263, ascoltarci in streaming su www.radioblackout.org. Ci sono insomma anche i vari podcast delle trasmissioni, oltre che lo streaming della radio. Qualcuno qua continua a essere un bollito, a non capire come si installa un adblocker. Ma ci piacciono così. Nel mentre, insomma, qualcuno facci sapere se, non so, ci sono aggiornamenti, novità dalla città. Nel mentre qui dovremmo avere forse a breve dal presidio davanti al rettorato del Politecnico un aggiornamento su come sta andando avanti, insomma, su come sta procedendo la situazione. Nel mentre voglio un po' tenere fede a questo filone che abbiamo tenuto sulla commistione fra settore tecnologico e apparato militare industriale, con una ricerca che è uscita una settimana fa da Tech Inquiry, anzi no, in realtà è uscita un po' più di tempo fa, circa un mese fa, comunque in cui cercavano di commensurare o quantomeno quantificare quello che è l'apporto delle big tech, delle grandi aziende tecnologiche e digitali nella conformazione finanziaria, economica e anche insomma nella sua componente produttiva dell'apparato militare industriale americano. Qui il focus è sugli Stati Uniti in particolare, visto che comunque insomma è dove anche ci sono tante aziende tecnologiche, come insomma come tutti penso sapremo, che si concentrano. Innanzitutto diciamo che uno dei primi paletti alla ricerca è stato comprendere a quanto ammontino effettivamente gli appalti dati dal governo americano alle aziende tecnologiche, visto che il grosso di questi appalti sono comunque segretati. Quindi è difficile capire di quanti soldi stiamo materialmente parlando. Comunque quello che i ricercatori sono riusciti a dimostrare è che per il grosso questi dati, questi numeri sono in crescita. Infatti dal 2018 al 2020 circa 28 miliardi di dollari sono andati alle tre grandi aziende tecnologiche, in particolare a Microsoft 13 miliardi e mezzo, Amazon 10 miliardi e 2 e Alphabet, il cappello finanziario che detiene fra le altre Google, 4,3 miliardi. In totale comunque, se prendiamo i 5 maggiori contractor, si parla di circa 53 miliardi di dollari. Diciamo che comunque sono numeri importanti che si riallacciano anche al fatto che da un po' di anni negli Stati Uniti i principali lobbisti, quindi i principali finanziatori della politica tradizionale, sono diventate le aziende tecnologiche, che addirittura hanno superato il comparto del petrolio. E oltretutto c'è un nuovo grande partecipante, che sono i venture capital, i fondi dei capitalisti di ventura. Infatti i venture capital avrebbero investito in contratti nel mondo, diciamo, della difesa e del settore militare industriale circa un centinaio di miliardi di dollari. Ovviamente i venture capital tendenzialmente sono dei fondi che si investono soldi con ovviamente l'attesa di un ritorno, ma tendono tendenzialmente a buttare soldi in quelli che sono ritenuti insomma settori tendenzialmente ad alto rischio, ma con ritorni particolarmente elevati e soprattutto immediati. Infatti, andando a leggere dalla ricerca, data la loro stessa natura, i venture capital tendono a cercare un ritorno sugli investimenti che sia particolarmente veloce e che porti rapidamente un prodotto sul mercato, e successivamente riuscire a riottenere della liquidità indietro, sia vendendo la startup, comunque l'azienda su cui hanno investito, sia andando a quotarsi in borsa. Attraverso questi mezzi i VC Fund Tech Defense Companies, le aziende tecnologiche della difesa che vengono finanziate dai venture capitalist, sono sotto pressione per produrre velocemente dei prototipi che siano sia all'altezza sia in grado di andare velocemente verso la produzione bellica e che riescano a passare velocemente gli standard di qualità. Le aziende, in particolare i fondi di venture capital, sono interessati nel vendere dei nuovi modelli di guerra agli ufficiali del Pentagono, non perché questi rientrino in qualche approccio o qualche grande strategia, ma semplicemente perché questi sono allineati al loro modello di business. Detto in altre parole, insomma, comunque la maggiore influenza dei venture capital e delle grandi aziende tecnologiche avrebbe portato gli ufficiali del Pentagono a convincersi di nuovi danni o comunque insomma di questo nuovo venire, di questa nuova forma di fare guerra ibrida, come viene definita dagli esperti, di portare nel campo di battaglia nuovi strumenti che si fondino anche su un grosso stack tecnologico. Pensiamo per esempio alla ricerca, all'inchiesta fatta uscire da 972 Meg recentemente su Lavender, l'intelligenza artificiale sfruttata dall'esercito israeliano, dall'IDF sul campo, per sostanzialmente creare queste liste di target, queste kill list, in cui andavano a selezionare attraverso delle loro euristiche particolarmente discutibili quelli che erano dei potenziali terroristi o comunque insomma membri affiliati della Jihad Islamica o di Hamas. E comunque niente, un'altra suggestione interessante che viene da questa ricerca è come le stesse aziende tecnologiche abbiano cercato di creare questo mito della Cina, della potenza cinese, della corsa alle armi, dell'intelligenza artificiale, per sostanzialmente crearsi un nemico perfetto, fra virgolette, un nemico all'altezza, che invogliasse l'apparato pubblico americano a investire ulteriormente in questo settore, a cercare nuovi strumenti, a riportare anche le aziende tecnologiche sul suolo americano. Pensiamo ai fondi investiti da Biden per l'operazione di reshoring, quindi per riportare le aziende del silicon nell'azienda tecnologica, a cui qualcuno al mio fianco si sta annoiando, ma se vuole intervenire prego.
No, dico, meno male che ero io quello che non aveva dormito, però no, continua pure.
Ah no, non so se aveva qualcosa da dire. No,
appunto, rispetto a questa cosa qui era in effetti un punto interessante di questa ricerca, di questo mito. Mi sembra che i riverberi di questa narrazione siano arrivati anche, idea, questa paura di perdere il treno, no?
Esatto.
Quindi perché non investire miliardi su queste...
Esatto, addirittura Eric Schmidt, l'ex amministratore delegato di Google, aveva usato una espressione molto interessante, lo Sputnik moment, cioè il momento Sputnik in cui ci sarebbe stato questo presunto sorpasso in termini tecnologici da parte del governo cinese sulla potenza digitale americana. Quindi sì, diciamo che è un po' lo stesso schema che si era già visto nella guerra fredda, cioè la corsa al riarmo si fondava sul fatto che veniva evidenziato come gli avversari, che in quel caso era l'Unione Sovietica, avessero delle armi nucleari sempre più forti, che quindi costringevano a sua volta gli americani a investire in armi atomiche ancora più forti, in razzi che arrivassero a velocità ancora più veloci, eccetera, 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 eccetera. Con questo non so, direi che alla fine questa ricerca l'abbiamo abbastanza snocciolata, non è che abbia altri grandi dettagli e passioni da darci, non so, ci prendiamo una breve pausa musicale, poi torniamo in diretta.
105-250, sempre in diretta su Radio Blackout qui dal Politecnico di Torino, e interrompiamo un pochino i nostri super spipponi sugli approfondimenti tecnologici per avere un aggiornamento sulle iniziative di questa mattina che ci sono state proprio qua al Politecnico. Con noi abbiamo proprio una studentessa che ha partecipato. Ci puoi raccontare un po' com'è andata, cosa è successo?
Sì, do un brevissimo aggiornamento perché c'è poco da dire, perché abbiamo deciso di effettuare un sit-in di fronte al rettorato, in quanto alle 10 c'è stato un senato accademico in cui tra l'altro era in programma la discussione di uno dei punti della nostra occupazione, ovvero quello di garantire maggior trasparenza tra gli accordi economici tra il Politecnico di Torino e le aziende e le altre università. Quindi tecnicamente dovrebbe aver discusso di questo punto, poi ancora dobbiamo ricevere aggiornamenti dalle persone che sono entrate. Mi è giunta notizia che è stato anche consegnato il comunicato con i nostri punti della protesta. Il rettore ci ha detto che lo leggerà, noi non so se crediamo molto a questa affermazione. Fatto sta che noi comunque continuiamo ad occupare, continuiamo la protesta, e rilancio anche l'invito all'assemblea interateneo di oggi alle 16 qui al Politecnico di Torino con gli altri studenti di Palazzo Nuovo e del Dipartimento di Fisica. Join the Students Intifada.
Grazie mille, avete sentito proprio le voci qua dal Politecnico. 346-6673-263 è a disposizione anche per avere maggiori informazioni. Se mandate le vostre domande, noi le inoltreremo senza meno a qua gli studenti in presidio. Poi, come avevamo detto, Radio Blackout continuerà a trasmettere per sicuramente tutto il pomeriggio, sia di musica che di informazione. Stacca stacca per ora non finisce qua, va ancora avanti qualche minuto, mentre vediamo che le trasmissioni successive si preparano a riempire e a massaggiare le vostre orecchie durante la pausa pranzo. Per adesso però ci pensiamo noi e mandiamo ancora un po' di musica.
مخيمات لاجئين افريقيا لفلسطين ايد وحدي شابين صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين بنقول لبابيلون رغم القاهرة احنا هون نرجع عبد الناصر ومانديلا نيلسون والتحية للصوفية تحية للمولية تحية للبيئة من جميع انواع الروحانية تحية للشعب الراستفاريدي صرخة وانقلاب مخيمات عودة لاجئين like
5250, sempre in diretta con Stacca Stacca Extended Edition. Andiamo avanti ancora per qualche minuto, anzi mandiamo, mentre noi scappiamo, mandiamo un contributo che abbiamo registrato a inizio settimana. Abbiamo registrato martedì ed è un'intervista a Simone Pieranni, editor di China Files e autore in particolare di Tecnocina, un libro molto interessante pubblicato pochi mesi fa da Ad Edizioni qua di Torino, proprio sul percorso dell'evoluzione tecnologica, dei grandi balzi in avanti della Cina nel campo delle tecnologie. Tra l'altro aveva fatto una presentazione qua proprio al Politecnico qualche settimana fa. È un'intervista che dura una ventina di minuti, che vi mandiamo qua in diretta per poi passare la palla a una lunga e densissima diretta musicale nel palinsesto di Blackout, proprio qua dal Politecnico di Torino.
Facciamo una pausa.
Però prima di mandare l'intervista, facciamo giusto, restituiamo un attimo la linea a Via Cecchi 21 / A, in modo da fare un riassetto tecnico qua al Politecnico, e poi torniamo. Ok, allora siamo di nuovo in diretta dal Politecnico dopo questo breve cambio di regia. Allora, come annunciato prima, rimandiamo questa intervista a Simone Pieranni registrata martedì. Buon ascolto.
Abbiamo con noi Simone Pieranni, giornalista per Il Manifesto, fondatore di China Files e autore di numerosi libri sul grande dragone, tra cui l'ultimo, Tecnocina. In questo libro disegni la storia di come il paese sia diventato una potenza tecnologica dal 1949 in poi. Allora, diciamo che per iniziare vorremmo chiederti come mai ti è venuto in mente di scrivere questo libro e insomma perché hai voluto farlo, ecco.
Sì, perché quando sono arrivato in Cina nel 2006, io arrivavo dall'esperienza di indie media, da diciamo il media attivismo, e quindi la prima cosa che ho cercato in Cina sono stati gli hack club, no? Cioè gente che usasse Linux e che insomma smanettasse un po', e in questo modo ho potuto incontrare diciamo tutta una serie di persone in Cina che si occupavano di questi aspetti. Sono andato poi a visitare tutta una serie di aziende che all'epoca non erano così famose come oggi, tipo Alibaba eccetera, e quindi ho incrociato poi tante storie. E a un certo punto, visto che il mondo occidentale diciamo ha scoperto nel 2019 che la Cina è una superpotenza tecnologica, ho pensato diciamo di mettere un po' in fila le cose per fare vedere come il percorso in realtà fosse iniziato molto prima, già di fatto durante la prima fase della Repubblica Popolare, durante il maoismo, no? Un po' sembra la storia come il periodo più atroce, perché in effetti ci fu un grande balzo in avanti, la rivoluzione culturale, ma fu anche un momento di grandissimo sviluppo in realtà scientifico per la Cina, tra l'altro con protagoniste tantissime donne. E in più mi interessava soprattutto una cosa, cioè come la Cina sia riuscita ad avere un progresso scientifico e tecnologico di questo tipo senza però, come dice lo stesso presidente Xi Jinping, ovviamente è un po' propaganda ma è sicuramente vero, senza, cioè la Cina ha compiuto un percorso di modernizzazione non occidentale, cioè è riuscita comunque ad avere una propria, attraverso l'utilizzo, la ricerca eccetera, ha dimostrato che può esistere una visione diciamo di come utilizzare la tecnologia non per forza uguale a quella che abbiamo avuto da noi. Quindi probabilmente è l'unico caso in cui la Cina, tra tutte le varie cose che ha fatto, sia veramente distinta rispetto al nostro mondo. In più, come le società, come le autorità gestiscono diciamo il processo di ricerca e poi di utilizzo della tecnologia, ci dice anche molto sulla visione del mondo che quelle società hanno. Quindi mi sembrava una lente attraverso la quale riuscire a cogliere molti aspetti, compreso anche quello del rapporto tra politica e scienza, che è forse quello più interessante, diciamo, considerando che la Cina è guidata da un partito comunista.
Volevo giusto riprendere quello che avevi detto all'inizio, perché c'era venuta l'idea di intervistarti proprio quando, leggendo le conclusioni del libro, citavi il fatto che appunto te avevi fatto parte di indie media, del media attivismo. e che eri andato a cercare lì in Cina delle esperienze che fossero simili o comunque insomma quantomeno parallele a quelle che sono le esperienze degli hacklab e degli hackerspace che insomma immagino che hai attraversato anche te in Italia. Ecco, la domanda che mi viene, ma proprio per curiosità personale, è cosa hai trovato e quali differenze o similitudini avevano questi con le esperienze che qui abbiamo in Occidente?
Beh, diciamo che una grossa differenza era data anche dalla situazione, diciamo, storica quando io sono arrivato in Cina, nel senso che gli smanettoni cinesi, più che come dire, aprire le cose per cambiarle e consentire, diciamo, l'accesso a più persone possibili, avevano più l'interesse, diciamo, di trovare delle soluzioni che potessero anche avere poi uno sbocco commerciale. Questa è sicuramente, diciamo, la... Quando io spiegavo come funzionava Autistici e Inventati, loro rimanevano abbastanza sconvolti, diciamo, così come quando gli raccontavo di Indie Media, perché ovviamente avere un newswire come quello che, per chi se lo ricorda, diciamo, quello che era Indie Media, per i cinesi, anche quelli, diciamo, più inseriti all'interno del contesto del free software, di open source, che all'epoca non era l'open source di oggi, eccetera, era abbastanza uno shock in un paese nel quale appunto comunque c'è un forte controllo sulla rete. Di fatto la Cina è una intranet più che un internet, però c'era molta attenzione. Vi racconto questo aneddoto: nel momento in cui io sono andato a Wuhan, perché c'era un gruppetto che appunto lì faceva un tot di cose, mi hanno invitato all'università a parlare di media, quindi io mi sono ritrovato a spiegare a degli studenti cinesi come praticamente bucare la censura in Cina, e loro erano interessatissimi a questo aspetto. E poi quando abbiamo finito questa specie di, insomma, confronto, perché non è stata una lezione, un paio sono venuti da me chiedendomi se conoscevo Tony Negri, per dire, ecco, questa è una cosa che è particolare, e lì ho scoperto che Impero era stato tradotto anche in cinese, ecco.
Beh, interessante, ma sì. Ecco, da quel punto di vista, per esempio, la possibilità, non so, negli spazi pubblici come le università o anche spazi pubblici, potremmo anche intendere internet, vediamo, mettiamola così, parlare della censura del Great Firewall è un argomento comune, un argomento possibile, oppure rimane sempre un tabù?
No, se ne parla tranquillamente, nel senso che noi abbiamo un po' questa visione della Cina come uno stato di polizia in cui i cinesi sono terrorizzati, ma ovviamente lo sanno perfettamente tutto, e sanno anche come, diciamo, ovviare a questa situazione, cioè usano, già all'epoca si usavano VPN per fare qualsiasi cosa, per accedere a siti, e quindi era un tema di cui naturalmente si parlava, e i cinesi hanno dimostrato anche di saper superare, diciamo, la censura in tanti modi, anche perché comunque la lingua cinese con i caratteri e le tante omofonie consentiva di superare la censura. L'abbiamo visto anche di recente, all'epoca, ad esempio nel 2011, durante le primavere arabe, per dire, a un certo punto hanno censurato la parola Egitto, no? Che in Cina si dice IG, però utilizzando gli stessi caratteri che suonano come IG e che vuol dire però amare il pollo, superavano, diciamo, la censura. Un po' come il movimento femminista di recente, che usava gli emoticon del riso e del coniglio, che suonano come Me Too, per superare proprio la censura del termine proprio Me Too, che era stata ovviamente immediatamente censurata dai solerti funzionari cinesi. Quindi in realtà è un tema di cui si parla, soprattutto ovviamente tra i giovani. All'epoca se ne parlava sicuramente di più, perché quando io sono arrivato in Cina era un momento molto diverso rispetto a quello che poi è cominciato, diciamo, con la leadership di Xi Jinping.
Ecco, sempre su questo argomento mi aveva colpito, un po' di tempo fa avevo trovato questa frase sul quotidiano Global Times, che è il quotidiano in lingua inglese, poi diciamo controllato dal governo, cui dicevano: questa cosiddetta libertà digitale è in realtà la libertà sotto il controllo statunitense, che è una visione, per carità, molto da geopolitica e poli contrapposti e questa retorica quasi bellicista portata sul digitale. Però mi interessa perché, come evidenzi anche tu nel libro, questa forma di protezionismo digitale che la Cina ha assunto portando il Great Firewall e impedendo, diciamo, anche che le neonate aziende tecnologiche come Alibaba subissero alla propria nascita la concorrenza dei colossi americani, ha anche poi permesso il fiorire di tutta un'economia che adesso, diciamo, sta quasi sorpassando quella statunitense. Da quello che tu hai potuto osservare, le persone in Cina vedono anche, diciamo, queste corporation come appunto sia il prodotto della censura che una costola del governo, oppure le vedono come dei poli contrapposti, diciamo?
Allora, guarda, intanto io non ho alcuna simpatia per il Global Times, però va detta una cosa. Quando la Cina prova a entrare negli anni 90 nell'internet, che all'epoca non era quella che viviamo noi oggi, che era già passata, diciamo, da progetto militare a progetto universitario, lì chi entrava e chi usciva lo decidevano gli Stati Uniti. La Cina, ad esempio, ha avuto molti problemi ad avere il dominio .cn, e è stato grazie all'intercessione, diciamo, europea e di vari gruppi di ricerca scientifica che poi alla fine gli Stati Uniti hanno accettato di far entrare la Cina nell'internet. Quindi, come dire, un sentimento che è presente, che i cinesi si ricordano. Per quanto riguarda le corporation, vengono viste come ovviamente costola di fatto del governo, perché anche se sono imprese private, comunque devono talmente tanto al Partito Comunista che nel momento in cui il partito dovesse chiedergli dei dati glieli danno. Ricordiamo però che i primi a dare dati al governo cinese, la prima azienda a dare dati al governo cinese è stata Yahoo, che diede le mail di due dissidenti che furono poi arrestati, torturati, tra l'altro poi hanno fatto una causa e l'hanno pure vinta una volta che sono usciti dal carcere, perché all'epoca tutti volevano entrare in Cina e tutti quindi accettavano quelle che erano le regole. Ma tra l'altro contro le piattaforme c'è stato un movimento fortissimo di due tipi: uno, quello dei lavoratori, che smentisce anche il fatto, diciamo, di dei cinesi, no, signor sì e basta. Tra l'altro io oggi ho un podcast che si chiama Altri Orienti, che c'è il venerdì, e oggi ho raccontato anche di tutti, come dire, i movimenti antilavoristi che in questo momento si stanno sviluppando in Asia. Ci sono un sacco di cose tra Giappone, Corea del Sud e Cina, e poi a Singapore, che hanno proposto addirittura la settimana di 4 ore, che sono ultra interessanti, che ci raccontano un po', secondo me, come dovremmo affrontare la Cina. Cioè non tanto stare a parlare di Xi Jinping, il governo, eccetera, ma vedere quali punti di contatto abbiamo di fatto con i lavoratori del tech, i lavoratori della manifattura, eccetera, che sono tantissimi e molto più di quelli che pensiamo. La lettura geopolitica snatura proprio l'essenza della politica in sé, perché ci fa ritenere noi e loro, come dire, su due piani diversi, addirittura in concorrenza, quando invece, cioè, siamo completamente nello stesso sistema, perché comunque la Cina è inserito perfettamente nel mercato globale. Tra l'altro all'epoca c'era la cosiddetta nuova sinistra, che era il termine con cui in realtà i liberali avevano bollato un pensiero più di sinistra, di professori, intellettuali, eccetera, che era pur ascoltato quel gruppo dal Partito Comunista. L'avevano bollato così per, come dire, tacciarli di essere, di volere un ritorno alla rivoluzione culturale, al maoismo, ma era invece una forma di ricerca, possiamo dire, di un socialismo vero in Cina. E come dire, quindi ci sono tutta una serie di punti di contatto. Oggi molti di questi in realtà sono diventati filo praticamente Xi Jinping. E proprio sulle piattaforme c'è stata la protesta dei lavoratori e poi la protesta, diciamo, degli utenti, che ha portato poi il partito in realtà a limitare moltissimo, ad esempio, la possibilità di estrarre dati e di utilizzare i dati da parte delle piattaforme. Quindi è un, come dire, è un settore assolutamente interessante da osservare, perché ci dà conto anche, insomma, di quello che poi si muove all'interno dei paesi, che purtroppo spesso è ignorato dalla cronaca, almeno quella giornalistica, che si misura tutto in geopolitica, in carri armatini, in cose di questo tipo. Invece è molto più interessante vedere cosa succede dentro i paesi, ecco.
Infatti hai proprio toccato quello che volevo anche chiederti, come, diciamo, anche ultima questione, poi non so se vuoi aggiungere altro. Recentemente ci sono state un po' di notizie che sono arrivate dalla Cina, che hanno evidenziato, diciamo, un cambio di rotta rispetto a quella che è la visione, appunto, di stato di polizia con questo partito comunista, con questo suo controllo capillare della società. Per esempio, non so, c'è stata la notizia che recentemente alcuni alberghi hanno iniziato a levare il riconoscimento facciale come forma di check-in dagli alberghi, o comunque, insomma, tante piccole notizie che evidenziano come ci sia un cambio di rotta in questo senso nella società civile cinese. Penso anche, per esempio, alla nuova legge sulla privacy che è stata introdotta in Cina, che ricorda un po', diciamo, anche la GDPR, la legge sulla protezione dei dati europea. Da questo punto di vista, tu che cambiamento vedi? C'è una maggiore sensibilizzazione verso l'argomento della protezione dei dati, oppure è semplicemente, diciamo, una tecnica usata dal Partito Comunista Cinese per controllare meglio le corporation e poterle sanzionare?
È tutte e due, nel senso che da un lato c'è una forte sensibilità che è cresciuta da parte della popolazione cinese. Nel 2019 c'è stata la prima causa intentata da un professore contro un parco che aveva riconoscimento facciale al suo ingresso, quindi uno spazio pubblico, e ha vinto la causa. Da lì, diciamo, è nato tutto un movimento contro il riconoscimento facciale e soprattutto contro l'utilizzo dei dati. Dall'altro, cioè l'estrazione selvaggia, possiamo dire, che esisteva in Cina, e l'utilizzo dei dati da parte delle piattaforme. Questo ha portato, come hai ricordato tu, alla cosiddetta legge sulla privacy, che è molto simile a quella europea, dice un po' poco in realtà su quello che può fare, diciamo, lo Stato con i dati, però con caratteristiche cinesi, ovviamente. E dall'altro lato, ovviamente, queste proteste sono servite al Partito Comunista per regolare un po' di conti con le piattaforme. Cioè, dal punto di vista del partito, le piattaforme avevano cominciato a perseguire un po' troppo, come dire, obiettivi della da company anziché fare gli interessi, diciamo, nazionali, e quindi gli hanno un po' c'è stata questa campagna di rettificazione durissima con multe, indagini, eccetera, che ha portato, diciamo, ridimensionamento delle piattaforme, ma perché siamo in un momento diverso rispetto a quello quando le piattaforme sono nate e sono, diciamo, cresciute rigogliosamente. Cioè, oggi la Cina ha bisogno di meno software, per usare, insomma, per semplificare un po', e più hardware, quindi ha bisogno non di piattaforme ma di semiconduttori, di batterie, eccetera. E quindi quella è stata il modo con il quale il partito, diciamo, da un lato ha messo la pezza alle proteste e dall'altro ha sistemato un conto interno. Tra l'altro, era il momento nel quale Xi Jinping parlava moltissimo di prosperità comune, di redistribuzione, tutti discorsi che poi a un certo punto la diminuzione probabilmente anche della crescita, i problemi internazionali, come dire, tutti quei discorsi sulla redistribuzione, eccetera, sono un po' finiti, perché a un certo punto si era parlato addirittura di una tassa sui big data, no? Che sarebbe stata una cosa sicuramente molto interessante. Alla fine è uscita la legge sulla privacy, è una legge interessante, che è il modo con il quale un po' la Cina sta affrontando anche tutta la questione dell'intelligenza artificiale. Cioè, c'è una legge in Cina che vieta gli algoritmi di raccomandazione, cioè vieta che i dati delle persone possano essere poi utilizzati per fare push commerciale. E questa sicuramente è una novità.
Sì, nonché oltretutto avevo visto anche che, per esempio, avevano vietato l'uso di sistemi di di gestione algoritmica, per esempio, dei turni di lavoro, per esempio per la questione, sì, dei radar. Insomma, da certi punti di vista sono stati anche un'avanguardia, diciamo, su questo.
Sì. Questo è un aspetto interessantissimo che hai citato, hai fatto bene a farlo, perché io me lo sono dimenticato mentre parlavo, perché all'interno, appunto, di tutte queste norme c'è anche quella che ha cercato, insomma, di disciplinare meglio gli algoritmi utilizzati, ad esempio, dalle società di delivery. C'è stata una protesta molto forte dei rider cinesi, addirittura anche un funzionario del partito, un funzionario locale, aveva fatto una giornata da rider e aveva fatto poi un video che aveva spopolato, diciamo, sui social cinesi. Un video che alla fine della giornata lui diceva è veramente una vita di merda, proprio testuale, e ovviamente aveva dato grande, diciamo, impeto alla contestazione, insomma, di questi algoritmi che imponevano dei ritmi di consegna, di movimento veramente disumani. E appunto si è parlato molto della legge sulla privacy e di tutto quello che era la legge sulla sicurezza dei dati, che è un altro provvedimento che era stato preso in quel periodo, e meno di questo, che invece è stato molto importante. Ovviamente il Partito Comunista ha la sensibilità ancora di quello che accade nel suo corpo sociale e cerca in qualche modo comunque di rispondere, considerando che la sua legittimità si basa proprio su questo. Cioè, come se un po' i cinesi dicessero: ok, hai perimetrato le mie libertà, però dentro a quel perimetro lì mi devi garantire tutto, praticamente. Ed è quello che un po' il partito cerca di fare, con molte difficoltà, perché siamo in una fase nella quale la popolazione cinese è abbastanza sfiduciata, considerando che c'è la disoccupazione giovanile al 20%, c'è la crisi del settore immobiliare, le esportazioni tirano meno, e insomma è un momento particolare. Xi Jinping sta facendo tutta una serie di scommesse di cui non abbiamo in realtà adesso la possibilità, diciamo, di valutarne il reale successo o meno, tipo quello sull'intelligenza artificiale, le nuove forze produttive di alta qualità. Sta scommettendo che questa fase di difficoltà comunque non comporti delle problematiche sociali molto forti, ma, diciamo, all'interno della società cinese c'è
molto malumore, molta disillusione, e quindi è una partita secondo me totalmente aperta, e negli ultimi 20 anni è dal mondo del lavoro che sono arrivate le cose più interessanti in questo senso.
Va bene, direi che con più o meno con i punti che volevamo toccare ci siamo. Non so se hai altro da aggiungere o che ti viene in mente così su due piedi.
No, nel senso che appunto secondo me sarà molto interessante vedere cosa succederà nell'ambito come dire, del mondo del lavoro, soprattutto in Cina, perché è quello che vive più di tutti quelle che sono un po' le contraddizioni, diciamo, del sistema cinese, e siamo a come dire, la Cina ci ha riservato molte sorprese in questo senso, quindi secondo me è quello un po' che dobbiamo guardare in questo momento qua, più che la geopolitica, anche il viaggio adesso, no, di Putin e Xi Jinping, che sono importanti ovviamente, perché viviamo in un momento di caos internazionale, ma la Cina sta facendo di tutto perché questo confronto con gli Stati Uniti non influenzi la propria politica interna, e quindi secondo me sarà molto interessante vedere cosa succede. Ci sono tutta una serie di cose che danno l'idea che possa esserci qualcosa di interessante. C'era stato il movimento dei tamping, dei cosiddetti sdraiati. Ora ad esempio c'è un nuovo trend di giovani cinesi che vanno in ufficio tipo in pigiama, vestiti malissimo, proprio come forma, diciamo, di critica e di rifiuto in un certo senso di quelle che sono le modalità di lavoro all'interno delle aziende cinesi. Quindi è un momento molto interessante.
Bene, con questo direi che ti possiamo salutare. Ringraziamo Simone Pierrani.
Grazie a voi.
Cina, e non so, a presto, magari ci risentiremo.
Certo. E, insomma, avete ascoltato l'intervista che abbiamo fatto a Simone Pierrani. Con questo possiamo chiudere questa puntata di Stacca Stacca dal Poli Occupato, ma insomma le dirette qui su Blackout dal Poli continuano, e continuano insomma con dei DJ di eccezione, direi.